13:05. Partiamo con una nuova puntata di Black In. Per mettervi in contatto con noi potete mandare messaggi al 346-667-3263 oppure contattarci allo 011-249-5669. Nuova puntata di Black In, dicevo che tratterà diversi argomenti. Partiamo subito con la rassegna stampa del collettivo Ujamaa che ci porterà in Brasile. Poi parleremo del omicidio di Soumaila Sacco avvenuto 2 anni fa. E poi con Maria Nadotti. Maria Nadotti è una traduttrice di Belux. Parleremo e chiuderemo il ciclo dedicato a Belux, appunto. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di Elogio del Margine e Insegnare a Trasgredire, usciti rispettivamente per Tamu Edizioni e Mimesis. Con Maria parleremo più in generale, faremo una chiacchierata su Belux, sull'importanza del pensiero di Belux e poi ragioneremo su come gli insegnamenti di Belux possono essere importanti anche per l'Italia e possono essere letti in una prospettiva anche europea. E poi con Wissal Houbabi, che ritorna sui nostri microfoni qui a Blackout. Partiremo da un pezzo, titolo Montanelli di Axosa, per parlare del blackface che è stato al centro di una polemica innescata dall'esibizione a tale quale show. E che cos'è questo blackface, perché avviene, che quali sono i significati che porta con sé. Ma prima di tutto partiamo con la sigla. A tra poco. 13:11, partiamo con una nuova puntata di Black In, qui sempre su Radio Blackout. I numeri per parlare con noi sono il 346-667-3263, lo 011-249-5669. Al primo mandateci messaggi WhatsApp Viber e contattateci al secondo se volete intervenire in diretta. Allora, partiamo subito con la rassegna stampa del collettivo Ujamaa. Abbiamo Miriam in collegamento. Miriam, ci senti?
Sì, mi senti.
Benvenuta Miriam, sempre qui su Blackout.
Grazie, davvero.
Partiamo subito appunto con la rassegna stampa. Quali sono le notizie di questa puntata?
Poco ora.
Miriam?
Sì, ah, sentivo poco prima.
Ah, ok. No, dicevo, quali sono le notizie di questa puntata?
Sì, ecco, oggi inizierei da quello che è successo questa settimana in Brasile, dove un uomo nero è stato ucciso di botte da una guardia del Carrefour di Porto Alegre in Brasile. Ecco, un video girato che ha ripreso la scena ha reso pubblico ciò che è successo e migliaia di persone in Brasile hanno protestato entrando appunto nel Carrefour di Porto Alegre. Ecco, ciò che ha scatenato la rabbia di così tante persone è chiaro, ovvero che siamo stanche e stanchi di morire di razzismo. E ciò di cui siamo stanchi è anche il fatto che ci sia ancora bisogno di una mobilitazione per ribadire la matrice razzista dell'accaduto. Come per George Floyd negli Stati Uniti, infatti, o per Willy con Italia e per tanti altri, anche in Brasile le istituzioni e i media negano o comunque tentennano nell'ammettere che se Albert Silveira Freitas, ovvero l'uomo che è stato ucciso, fosse stato bianco, tutto ciò non sarebbe successo, che il razzismo esiste, che il razzismo discrimina e uccide tutti i giorni. Un'altra cosa che ci lascia parecchio indignati sono le dichiarazioni del presidente Bolsonaro, che ha di fatto negato la matrice razzista della morte di Freitas, aggiungendo che la violenza è un problema di tutti. Ecco, in un paese che porta ancora i segni della schiavitù, che basa il suo sistema sociale ed economico sul razzismo istituzionale, c'è ancora chi riesce a mettere in dubbio il fatto che ci sia un problema di razzismo e il fatto che sia stato proprio Bolsonaro, un presidente che ha basato la propria politica su razzismo e fascismo, a dire che non esiste un problema di razzismo, non fa che evidenziare quando il negazionismo in questi casi sia una delle armi più forti di questo sistema razzista e non fa che evidenziare anche come sia importante parlare di razzismo ora e sviscerarlo in tutte le sue sfaccettature. Ecco, infatti le proteste di ieri sono state l'ennesima dimostrazione del fatto che le persone razzializzate non siano più disposte a rimanere in silenzio mentre viene sminuito il loro dolore. E soprattutto gli slogan della protesta, da Vida Negra si importa a Sans Justice Sans Pass, dimostrano come il movimento Black Lives Matter sia stato capace anche questa volta di collegare la rabbia e le lotte dei neri in moltissimi paesi diversi.
Quello che volevo chiederti, Miriam, è quali sono state, dicevi prima, di Bolsonaro che dice che sono una questione di violenza.
Molto bene.
Mi senti? Mi senti, Miriam? Pronto? Vai pure avanti, scusami, probabilmente sono problemi tecnici. Miriam? Ok, proviamo a mettere un pezzo e ritorniamo tra pochissimo. Risolviamo i problemi tecnici qui su Blackout. Arriviamo tra poco.
Mm. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus pode, Deus ordena, Deus cura, Deus alevante, Deus Celestial, Vice Santíssimo Imaculado Conceição, Senhor do Bom Fim, meu bom Jesus da Lapa, que te livre de tudo que for ruim, da praga do mal vizinho, da inveja e da ambição. Quebra a força do inimigo, ninguém tem força de poder te ofender, nem de noite, nem de dia, no fim do meio-dia. Sete anjos te acompanha, sete velas te alumia com as três velas bendas da Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho de Espírito Santo, meu Jesus. Glória a Deus nas alturas, homem na terra de vontade. Se é curado, se é fortalecer teu corpo, pois por toda noite, mesmo por dia. Em nome do Pai, em nome do Filho de Santo, meu Jesus. Com dois tributários, com três de ti. Em nome do Pai, em nome do Santo, meu Jesus. Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o Pai, bem que nós te consagramos. Jesus Nazaré, Senhor,
sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugares, ligeiro criminalidade, eu tô de pé, tá risco, pescoço, é, dá desgosto, porque aqui não tem socorro, é impressionante, é tipo Pirituba na Mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante, um câncer da sua humildade é minha lei, aqui sabotagem não é viagem, o que sei, então vai, faz, vê que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime, se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, ok? Só não dever pra ninguém, porém, eu sei, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem.
E questo era Sabotage, lo riprenderemo tra poco, pezzo hip hop che arriva proprio dalle periferie brasiliane. Stiamo parlando con Miriam, poi abbiamo avuto qualche problema tecnico, ora risolto, spero, di razzismo in Brasile, di quello che è successo. Ti stavo dicendo, Miriam, ci senti? Mi senti?
Sì, ora vi sento, non benissimo, però vi sento.
Ok, ottimo. Ti stavo chiedendo quali sono state le posizioni di Bolsonaro rispetto a quello che è successo. Dicevi che solamente violenza, ha detto. Ecco, sembra un atteggiamento comune, nel senso che...
Scusa, Gabriele, continua a sentire la musica sopra la tua voce.
Proviamo, arrivo subito. Un secondo.
Relato com nonato, humano, sujeito e bem conceituado. De boa, João, tô sempre moringando e sei que vou além. Faz fraternidade sem tirar ninguém.
Ecco, adesso mi senti meglio?
Pronto?
Mi senti adesso, Miriam?
Sì, ora sì, scusa, okay. Non ho sentito la musica sopra la tua voce, quindi non riuscivo a capire.
Niente. Risolto. Allora, no, stavo dicendo che Bolsonaro ha detto è solamente una questione di violenza, e sembra questo un atteggiamento che è comune anche ad altri fatti successi fuori dall'America Latina e anche in Europa, in Italia. Quindi volevo chiederti su questo se c'è in qualche maniera una continuità.
Sì, esatto, una cosa che non pensa solo appunto Bolsonaro, una cosa che pensano in tanti, che hanno detto purtroppo in tanti, paragonando la violenza di chi legittima, di chi protesta per la giustizia, alla violenza di Stato che discrimina, sfrutta e uccide, e mettendoli sullo stesso piano si sminuiscono le lotte, le rivendicazioni e soprattutto i motivi per cui la gente e le persone lottano.
Assolutamente. E poi stavi dicendo, stavi facendo, ti lascio andare avanti, stavi trattando di appunto di un'altra notizia, giusto?
Sì, esatto. Prima di cambiare notizia, volevo invitare a tutte a visitare il sito Vidas Negras Importam, il movimento Black Lives Matter in Brasile, per avere notizie dal posto della questione razziale in Brasile.
Ottimo.
Ecco, detto questo, vorrei parlare anche delle discriminazioni e degli omicidi razzisti nel nostro paese. E a questo proposito vorrei parlare della sentenza Rastello relativa all'omicidio di Somaila Sacco, che a soli 6 giorni dalla condanna in primo grado, che aveva condannato l'assassino Pontoriero a 20 anni di carcere, ha ridotto la pena scarcerandolo e mettendo agli arresti domiciliari. Ecco, fa un riassunto su chi era Somaila Sacco: era un lavoratore agricolo e sindacalista di Gioia Tauro, che era stato ucciso il 2 giugno 2018 per la sua lotta contro lo sfruttamento dei lavori immigrati nelle campagne. Ecco, il motivo dell'ultima sentenza è stato giustificato dicendo che non ci sono ragioni perché l'uomo sconti una condanna del genere. Ecco. Ovviamente non penso che una condanna in carcere voglia dire giustizia, anzi, ma la gravità di questa scarcerazione sta appunto nel fatto che non si consideri omicidio quello che è successo a Soumaila solo perché è nero e immigrato. Ecco, con questo il sistema giudiziario italiano ci dà un'altra prova del fatto che in questo paese le vite non contano, sono sacrificabili, sono a forza lavoro intercambiabili o voci da mettere a tacere nel momento in cui cominciano a chiedere giustizia. Purtroppo questa decisione non ci stupisce, e non ci stupisce perché siamo in un paese in cui i bambini sono sfruttati, trattati come schiavi, costretti a lavorare senza tutele, senza contratto, continuamente ricattati e ricattabili da un documento. Ecco, questa sentenza sembra che non voglia far altro che rafforzare un sistema legislativo che vuole i migranti come persone ai margini, senza tutele e per questo in mano allo sfruttamento da parte della mafia e del caporalato. Ecco, Soumaila aveva deciso di dire basta a tutte queste discriminazioni e di lottare per tutti i braccianti sfruttati nei campi e per questo è stato ucciso. E per questo tanti altri sono stati minacciati, uccisi o denunciati. E per questo ci fa arrabbiare il fatto che la sua memoria venga umiliata da una decisione che lo riduce a un oggetto, a un essere inferiore la cui morte non merita né considerazione né giustizia.
Assolutamente. Poi credo anche che su questo modo di procedere, no? Di trattare la memoria come qualcosa che dipende da come le persone in vita erano posizionate, da quanto valevano in termini anche proprio di se bianco, se non bianco, se soggetto razzializzato. Beh, questo è l'ennesimo esempio, no? di cosa porta il nostro paese del passato coloniale, anche di come si riproducano certi meccanismi che arrivano dal passato ma che sono ben presenti nella contemporaneità.
Sì, esatto, è a dimostrare appunto che queste discriminazioni siano sistemiche e si ripetano. Basta ricordare la scarcerazione di uno degli assassini di Willy a settembre, che non fa altro che confermare che per i tribunali italiani le vite non contano, o sicuramente contano meno di quelle dei loro carnefici bianchi.
Assolutamente, e questo è un punto, pensando anche a tutte le persone che sono impiegate dall'estate fino praticamente ad adesso, ai mesi invernali, nella raccolta di frutti o verdure, di frutta e verdura, questo è abbastanza indicativo, no? Perché poi alla fine si sa quel tipo di settore principalmente in mano a una gestione dei caporali e quindi un certo tipo di ragionamento e anche pratiche di discriminazione sulle persone che lavorano nei campi.
Sì, esatto, infatti la poca considerazione che si dà a questi lavoratori è dimostrata anche dal fatto che tutte le lotte che vanno avanti da quest'estate per i braccianti siano passate nel silenzio istituzionale e non ci sia stata nessuna presa di posizione, nessuna soluzione per questi braccianti.
Assolutamente. Scusami, ti ho interrotto, dimmi pure.
No, scusa. Solo sottolineare che tutto ciò si ricollega dal sistema economico che vede i neri unicamente come forza lavoro, al sistema giudiziario che li vede o come soggetti da tenere sotto controllo o come sassolini da tessere alla scarpa con condanne indulgenti e imbarazzanti quando questi vengono uccisi. E soprattutto nel caso di Soumaila si vedono tre contraddizioni del nostro sistema giudiziario. Parlando appunto di Torino, da quest'estate appunto il Tribunale di Torino non ha fatto altro che dispensare condanne in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora e obblighi di firma ad attivisti che non hanno fatto altro che lottare per ciò in cui credevano. Dal caso di Dana, con 8 anni di carcere per aver portato un megafono, a Nicoletta, che è uscita solo ora da 11 mesi tra carcere e arresti domiciliari, agli studenti antifascisti che a cui è data libertà il 23 luglio permettono la presenza di fascisti in università. Ecco, appare sempre più evidente che questo sistema voglia punire chi lotta per la giustizia e di come sia indulgente o addirittura stringa la mano a un uomo che ha ucciso appunto un sindacalista che lottava per i diritti dei braccianti. Per sì. Questo la sentenza di Gioia Tauro sembra quasi che Pontorio, l'assassino, abbia fatto un favore allo Stato mettendo a tacere chi si è ribellato e chi ha preteso giustizia.
Assolutamente, hai fatto bene a ricordare Dana, noi mandiamo a Dana, se ci ascolta, speriamo di sì, un abbraccio grandissimo, ma anche Nicoletta e gli studenti, le studentesse antifasciste che nei mesi passati hanno manifestato contro quello che succedeva in università, insomma anche queste pratiche secondo me sono importanti da ricordare. Non è una questione isolata il razzismo, ma va letta in una prospettiva appunto più globale che implica un cambiamento della società radicale, ecco.
Sì, esatto.
Miriam, io ti ringrazio tantissimo. Se hai ancora, dovevi aggiungere qualcos'altro oppure diamo l'appuntamento per la prossima settimana?
Vorrei solo ribadire sì. La solidarietà al movimento Black Lives Matter in Brasile, ai braccianti in lotta, ai detenuti CPR e a tutti coloro che a Torino e intorno sono stati colpiti da condanne e misure cautelari. E la solidarietà a Patrick Zaki, uno studente egiziano di Bologna che dal 7 febbraio è in arresto preventivo nel carcere del Cairo, sotto tortura e privato di ogni diritto, e a cui oggi è stato prolungato di 45 giorni il suo arresto preventivo nel silenzio della comunità internazionale e dello Stato italiano che avrebbe dovuto tutelarlo.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, magari sulla pagina di Black In metteremo poi tutti i riferimenti alle campagne di solidarietà che si stanno sviluppando in queste settimane, in questi mesi, anche per ricordare quanto sta accadendo in Egitto, ma guardando più vicino a noi anche in Italia e in Piemonte. E ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo quindi per la rassegna stampa di Ujamaa la prossima settimana, sempre su Black In dalle 13 alle 14.30. Grazie mille Miriam.
Grazie mille Gabriele.
A presto, ciao, un abbraccio, ciao.
حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي.
tiki, taka taka tiki.
E 35, ritorniamo in diretta qui su Blackout, sempre Black In, per parlare con noi i numeri di telefono, mandandoci messaggi, è il 346-667-3263, oppure se volete intervenire in diretta allo 011-249-5669. Allora, nelle scorse puntate abbiamo presentato due volumi di Belux, Elogio del Margine con Carmine Conelli per Tamu Edizioni e Insegnare a Trasgredire di Mimesis. Oggi chiudiamo l'approfondimento su Belux e siamo molto contenti di farlo con Maria Nadotti. Maria, ci senti?
Mi sento, buongiorno.
Buongiorno Maria e benvenuta qui su Blackout. Maria è giornalista, saggista, consulente editoriale, traduttrice e anche autrice del volume che è uscito per Tamu. Io, Maria, inizierei questa chiacchierata su Belux chiedendoti quando ha incontrato Belux, quando il suo pensiero e poi anche il rapporto con lei, il contatto con lei è iniziato.
Dunque, vanno dette due cose che riguardano la mia biografia. Io ho vissuto a New York dal 1980 al 1992. E credo che chiunque abiti negli Stati Uniti per un periodo così lungo non possa, soprattutto appunto venendo da fuori, non possa non accorgersi che l'America ha un problema sostanziale di razza, non solo di classe, non solo di genere, ma di razza. E io credo di aver cominciato molto presto a occuparmi di questo spartiacque, di questa ferita originaria, attraverso il cinema. Io ho cominciato a lavorare sul cinema degli africani americani intorno al 1981-82. Poco a poco, inevitabile approdare a Bell Hooks, una delle pensatrici e delle intellettuali attiviste più interessanti del panorama nordamericano di quegli anni e tuttora. E a un certo punto, era già a metà anni 90, mi sono messa sulle sue tracce, volevo intervistarla, all'epoca dirigevo per la casa editrice La Tartaruga una collanina di interviste a donne. E volevo che appunto Bell Hooks entrasse a far parte di quella serie di conversazioni a tutto tondo, insomma, in cui appunto si potesse parlare sia di teoria, sia di pratica, sia di personale, sia di politico. Nel 98 uscirono in Italia, per l'appunto, in contemporanea questa mia lunga intervista a Bell Hooks, intitolata Scrivere al buio, e una raccolta di saggi teorici di Bell che io avevo scelto e che avevo prefato per Feltrinelli. Ora, la casa editrice Tamu riprende a distanza di 22 anni, per l'appunto, questi due volumi, cosa che mi ha riempita di gioia, e adesso provo a dirvi perché. Uno, perché fa sempre piacere che quello che si è fatto e si è pensato non svanisca nel nulla. Due, la ragione fondamentale più seria, io ho come l'impressione oggi, a distanza di 22 anni dal 98, di avere trovato dei coetanei, cioè di avere trovato in Italia persone molto, ma molto più giovani di me, trentenni, che capiscono fino in fondo il senso del pensiero di Bell e il senso di quel mio voler portare il suo pensiero anche da questa parte del divide atlantico. Perché nel 98, quando questi due libri uscirono, ebbero, come dire, riconoscimenti vari, soprattutto nei giri dei femminismi italiani. Ma era come se l'Italia non fosse pronta, non fosse matura per dei pensieri come quelli di Bell. Oggi ci siamo.
E allora ti chiedo questo: cos'è cambiato secondo te in Italia e qual è che è stato il punto, la soglia oltre il quale si è andati per attivare questa attenzione in Italia?
Io credo che dell'Italia della fine degli anni 90 oggi non resti nulla, proprio nulla di nulla, né sul piano politico né sul piano sociale. E è cambiata la popolazione italiana. Finalmente si può dire anche per l'Italia una cosa che James Baldwin disse nel 64 da Parigi, quando disse in modo così netto, così limpido: l'Europa non è più bianca e non lo sarà mai più. Ecco, questi ultimi vent'anni hanno prodotto anche nel nostro paese esattamente la stessa forma di consapevolezza. L'Italia non è più bianca e non lo sarà mai più. Aggiungo che questa cosa mi riempie di speranza, non so, mi riempie di entusiasmo e di speranza. E l'altra cosa che secondo me è molto cambiata in Italia, a parte il contesto economico, politico, appunto, ci sono dei pensatori e delle pensatrici che hanno messo a tema precisamente anche qui uno dei punti forti della teorizzazione e della pratica politica di Bell Hooks, che se vogliamo capire qualcosa del grande caos del contemporaneo in cui siamo immerse e immersi tutti, non si possono più dividere le questioni, non si può più dire prima facciamo questo e poi verrà quello, non si può più separare per l'appunto la lotta di liberazione dei neri dalla lotta di liberazione delle donne, per intenderci. Quindi il grande tema, che purtroppo viene chiamato con un nome bruttissimo, che è intersezionalità, uno di quei termini tecnici in gergo che io vorrei sparissero dalla faccia della terra, per dire una cosa molto semplice, quella che ho appena detto, che non è che prima lottiamo per i diritti civili e poi ci occupiamo di un'altra cosa, o si mettono tutte insieme queste questioni e non si rimanda a un chissà quale misterioso futuro l'altra questione, oppure non ne usciamo. E secondo me nell'Italia contemporanea questo tipo di consapevolezza è molto molto maturo finalmente, mentre non lo era nel modo più assoluto alla fine degli anni 90.
Quindi una questione, un presente che può essere riempito da alleanze. Ecco, su questo, e ritornando a Bell Hooks, quali possono essere gli insegnamenti per tracciare una strada insieme di lotte e anche di rivendicazioni? Ecco.
Ma Bell Hooks non userebbe mai la parola rivendicazione. È proprio tutto un altro il piano su cui si muove. Rivendicare vuol dire che qualcuno che non ha va a chiedere o a reclamare a chi ha qualcosa. Si muove su tutto un altro terreno Bell Hooks, ed è un terreno che ha a che vedere con la maturazione di un pensiero e di uno sguardo, lei lo definisce oppositivo, controegemonico. Finché non si matura, lei sostiene, io sottoscrivo in pieno, finché non si matura una consapevolezza di ciò che non va complessivamente, non solo a te o al tuo gruppo di appartenenza, non si va da nessuna parte. Allora, per esempio, Bell Hooks mette a tema in modo limpido il fatto che le categorie astratte, tipo nero, donna, povero, ricco, bianco, vanno tutte decodificate, tutte smontate, tutte capite e smontate, fatte proprio a pezzi, altrimenti si rischiano degli imbalsamamenti e delle mummificazioni da cui esce, come al solito trionfante, lo status quo. Per cui lei fu una delle prime nel panorama degli femminismi nordamericani a dire che non basta dire donna, bisogna anche capire di cosa parliamo quando diciamo donna, e quindi lanciando una sfida politica molto precisa al femminismo. Ma nello stesso tempo lei faceva un'identica operazione teorica e politica rispetto alla categoria nero. Non tutti i neri sono uguali, tra i neri ci sono i ricchi e i poveri, ci sono gli assimilazionisti, cioè quelli che vogliono essere più bianchi dei bianchi, e quindi Bell Hooks, e questo è preziosissimo come indicazione operativa, è una che lavora sulle contraddizioni di cui non si può non prendere atto, perché se non si prende atto delle contraddizioni si è ciechi, e anche un po' sordi.
Hai ragione, il termine rivendicazione, mea culpa, non è corretto e in effetti va proprio in un'altra direzione. Io quello che vorrei chiederti a questo punto è nel contesto italiano questo incrocio di lotte, anche il termine intersezionalità, quindi del vedere i posizionamenti dei vari soggetti, delle varie persone, come può in qualche maniera smuovere la situazione presente. Non è una domanda politica in senso stretto, ma rifacendoci anche alle differenze, no, del contesto americano a quello italiano. Una su tutte, diciamo, la tratta da una parte e il colonialismo dall'altro, quali possono essere i punti di svolta, ecco?
Ah, è una domanda troppo grande per me, non so rispondere a una domanda così, così gigantesca. Se riesci a, come era, a essere meno astratto.
Meno macro,
perché non riesco se no a dire delle sciocchezze qualsiasi.
Hai ragione,
c'è di qualche sciocchezza in più.
Provo a riarticolarla. Allora, si è assistito a, parlo dell'Italia, alla riforma, diciamo, al tentativo di riforma della cittadinanza che poi è naufragata. Qui mi pare che il tentativo fosse quello di far entrare all'interno di un contesto nazionale coloro che non avevano una cittadinanza, e questo in qualche maniera ha impattato sulla questione del portato coloniale, cioè il fatto che il sangue ha tutta una mitologia in Italia e si porta dietro tutta una serie di eredità coloniali. Ora il punto è decolonizzare la cultura, decolonizzare e cambiare, partendo dalle piazze, partendo anche dalle pratiche, qualche cosa in questa società. Quindi ecco, forse la domanda è questa: come si può guardare a Belux, al suo pensiero, senza copincollare, no? E quindi facendo propria quel pensiero, ma declinandolo nel contesto italiano.
Certo. Allora c'è molto lavoro da fare qui. E una cosa a cui io tengo moltissimo: il lavoro da fare può servirsi del pensiero e delle pratiche, per esempio pedagogiche, di bell hooks in modo analogico, quindi non per imitazione, non copia e incollando come hai appena detto tu, bensì provando a mettere in risonanza quello che lei scrive e quello che lei racconta da un mondo che è obiettivamente molto diverso dal nostro e nello stesso tempo non così diverso. Quindi il lavoro da fare è capire bene quali sono i punti di collegamento e quali sono le differenze. Le differenze possono essere preziose, possono essere assolutamente preziose solo esclusivamente se si lavora in modo appunto analogico. C'è per esempio nel lavoro di bell hooks, in Italia abbiamo poco a disposizione della sua produzione molto ampia, abbiamo 4 libri a disposizione, uno è recentissimo, Imparare a trasgredire, o insegnare, Teaching, Insegnare a trasgredire, un bellissimo libro, prezioso, uno è il doppio volume di Tamu, e poi c'è un vecchio libro che pubblicò, non ricordo esattamente l'anno, mi sembra 2000-2001, Feltrinelli, Tutto sull'amore. Per esempio, perché dico questa cosa? Perché abbiamo a disposizione 4 volumi, di cui uno doppio, e la prima cosa che balza all'occhio è che bell hooks si muove con una agilità che non è consueta dalle nostre parti tra tanti linguaggi diversi. Le interessa la pedagogia, le interessa la politica, le interessano i femminismi, le interessano moltissimo tutte le forme di produzione culturale, dal cinema alle arti visive, alla televisione, alla cosiddetta cultura pop. Si muove con agilità tra l'alto e il basso. Quindi da noi una figura come la sua non ha praticamente territorio, perché viene considerata troppo generalista. Da noi vige ancora il principio del divide et impera dal punto di vista culturale. Sì. Devi saper fare da specialista una certa cosa, non guardare fuori da lì. I filosofi sono filosofi, gli attivisti sono attivisti, gli artisti sono artisti. Ecco, Bell Hooks scompagina questo territorialismo, diciamo, lo mette insieme, e questo, per esempio, dal mio punto di vista è un'indicazione da cogliere al volo. E poi però il lavoro da fare è applicare questa capacità di muoversi su terreni così diversi, applicarla alla situazione italiana. E questo ovviamente è tutto nelle nostre mani, non ci possono venire lezioni specifiche, ci può venire questa indicazione precisa del non cadere nel suggerimento di chi ci vuol dire ognuno si occupi della sua materia. Tra l'altro, ed è importantissimo che ce lo ricordiamo in questo momento l'Italia è più mondo che mai, perché siamo in una situazione prodotta dalla gestione di un problema sanitario, una gestione che ci ha reso molto specifici e molto simili al resto del mondo. Siamo attraversati dalla questione del Covid-19 come il resto del mondo, ma stiamo trattando quella materia in un modo tutto nostro. E lo dico sia a livelli alti, quindi chi ci governa, sia a livelli bassi, i nostri, quella dei governati. Forse oggi, ed è interessantissimo che i libri di Bell Hooks vengano riproposti proprio in questa svolta della vita comune, è interessantissimo che proviamo a parlarne, per esempio, dal luogo in cui siamo in questo momento, dalla situazione in cui siamo in questo momento. Per cui, per esempio, tu hai evocato giustissimamente il tema delle lotte e delle alleanze. Un invito che io faccio e che Bell fa costantemente nei suoi scritti è pensare bene a che cosa può essere una lotta e un'alleanza nello specifico della situazione in cui siamo. Quindi oggi, per esempio, queste parole, se non vogliono essere retoriche o troppo così inflazionate, queste due parole, alleanze e lotte, non possono non prendere bene la misura, per esempio, del fatto che lo spazio pubblico è sparito, ma che anche lo spazio privato è sparito.
Già.
Le nostre case ormai invase da smart work o da una densità insostenibile, da una violenza insostenibile. Ecco, per cui sono infiniti gli stimoli che si trovano nelle pagine di Bell, ma sarebbe proprio un errore leggere queste sue pagine solo per essere più informati su delle teorie e non leggerle invece alla luce della situazione in cui siamo. E ognuno ha da dire qualcosa in questo senso.
Maria, stanno arrivando tantissimi messaggi, molti ti ringraziano per le parole che hai detto. Te leggo solamente uno di una ragazza. Scrive: sono afrodiscendente, sono cresciuta con Bell Hooks, per me è stato il punto di riferimento da quando ho capito di essere nera rispetto all'Italia bianca. Io direi che ti ringrazio molto per la chiacchierata e per i temi che abbiamo trattato. Ti chiedo solo un'ultima cosa: testi che non sono ancora stati tradotti di Bell Hooks e che secondo te potrebbero essere importanti e importati in Italia, in senso proprio poi di quello che abbiamo detto, cioè che possono essere declinati nel contesto italiano.
Dunque, c'è una formidabile conversazione tra Bell Hooks, in questo momento non ricordo né il titolo, ve lo manderò a dire, c'è una conversazione, quindi due donne, una messicana e una nordamericana, quindi un'ispanica e un'africana americana, che si misurano su tutto. Adesso appena troverò questo titolo ve lo manderò a dire. E poi più o meno c'è un'altra conversazione interessantissima di Bell Hooks con Cornel West, perché una delle cose interessanti teorizzate da Bell Hooks e praticate da Bell Hooks è che si lavora bene non in solitaria, che si lavora molto bene insieme, e che per lavorare bene insieme Non è necessario, anzi è sconsigliabile cercare l'identico, uno che ti faccia puramente da specchio, che la cosa forse più interessante da provare è ragionare con chi è davvero diverso da te, perché forse è declinata così la questione delle alleanze e delle complicità è più interessante che non quella. E poi volevo semplicemente dirvi una cosa al volo, poi vi lascio, che è appena stato pubblicato in Italia un libro, a mio parere, formidabile di un antecedente di Bell Hooks, un uomo, Richard Wright. È stato pubblicato un libro che si intitola Otto uomini, pubblicato dalla casa editrice Racconti, e vi vorrei leggere solo le ultime quattro righe di questo libro, perché si capisce il nesso. I protagonisti di quest'ultimo racconto sono l'autore stesso, che lavora proprio come l'ultimo della terra, il bottom line della scala sociale, lavora in un ospedale dove si fa ricerca sugli animali. Lui e gli altri tre sono addetti alla pulizia delle gabbie. Dice Wright: l'ospedale teneva noi quattro negri alla stregua degli animali di cui ci occupavamo, stipati l'uno sopra l'altro in quei corridoi infernali, a un abisso psicologico di distanza dai processi significativi del resto dell'ospedale. Rinchiusi, esattamente come l'America ci aveva tenuti, nel sottomondo della vita americana per 300 anni, e noi, di conseguenza, ci eravamo costruiti il nostro codice etico, i nostri valori e la nostra lealtà. Ecco.
Bellissimo, sì.
Vi ringrazio.
Grazie molte, Maria, e speriamo di risentirti qui su Blackout. Grazie ancora per
il dialogo. Arrivederci.
A presto, ciao.
Arrivederci.
Pas besoin de te présenter ma fille. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce putain de temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. Et ton chien, toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes, et j'insiste, car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
y'a qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3, centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, Marseille, Marseille.
Le rap du sud était mort. Si le flux était mort. Un droit centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatiate. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. J'ai pas l'envoyer pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Et même si cherche la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin, ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles, les couilles. Micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus d'heure. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borsent avec les crocs, comme monsieur borse avec les mots. J'traite pas avec les putes, avec les torses, avec les faux. J'vis de mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur, de ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, 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 Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville, quartier sud,
quartier
nord.
Tu peux pas tester.
esprits rebelles. Pour la vie nos écrits se lèvent. À l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Je dis ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine aux normes. Attirante comme les phéromones. Bouillante comme le vélodrome. Mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon, subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler, ou à celle des rois tout rose, elle a toujours levé un doigt au béret au couronne. En ce moment, ça part en couille, ça part en douille dans la zone. Comme partout, ça cartonne pour de la monnaie, tout pour les grosses structures, rien pour le mystère. La capitale de la rupture, c'est pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars.
Qui a dit que le rap du sud était mort?
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, 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 Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort?
Ici
le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville, quartier sud,
quartier nord.
Marseille, Marseille, Marseille.
.105 250 14 02, sempre Black In per mettersi in contatto con noi, 346 667 3263. Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati fino a questo momento e sulla scia di quanto abbiamo detto con Maria Nadotti rispetto a Belux. Ora cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema e andiamo ad ascoltare questo pezzo che si chiama Montanelli di Axosa. Lo commenteremo poi con Wii tra poco, ma intanto Montanelli.
Negro, e mi chiamano negro, e ci chiamano negri, e mi chiamano negro, negro.
Mamma mia, quanto sei esagerato, urli alla polizia, non rispetti questo stato, ma perché perdi tempo su Montanelli? La storia va studiata, mica fatta a brandelli, non posso dire negro, cos'è un'offesa, non mi pare vero, tu ti dia tutta questa pena al razzismo, al contrario, qui stiamo arrivando Mario, anche fosse bianco vorrei insultarlo questa boia, poi io non la capisco, che discriminazioni, spiegalo,
spiegalo,
perché sai in questa storia pure io rischio se le emozioni passano il merito. E io non posso dirti negro, ma tu puoi coglione, spiegami il ragionamento dietro questa questione. Io credo, son convinto, è la battaglia che è sbagliata. Non sono razzista, basta con sta cazzata. Sono stufo di ridire sempre assettire, diventa alienante, sensazione agrodolce, ma parole deliziose. Negro, e mi chiamano negro, ci chiamano negri, e mi chiamano negro, negro. Non sei razzista e te lo autodici, non per fare complottista, son profonde le radici, che sia consapevole, no non mi interessa, trovo riprovevole questa difesa come messa, minimizzi per non metterti in discussione, poi la smetti di riempirti di belle parole, fatti fare una giornata in una minoranza e puoi credere se credi che ci sia uguaglianza, una bella agevolazione da privilegiato, per questo forse tu difendi Montanelli. In queste condizioni ti senti oltraggiato, ma come detesto costruire i castelli, basterebbe solo che non avessi l'arroganza su spiegarmi a lottare, dirmi cosa ha importanza, così mi pare troppo, un poco eccessivo, questo tuo solo amico è veramente offensivo. Sono stufo di ridire sempre le stesse cose, non ne posso più di sentire, sei pesante, poco a poco assettire, diventa alienante, sensazione agrodolce, ma parole deliziose. Negro, e mi chiamano negro, e ci chiamano negri, e mi chiamano negro, negro.
105.250, ritorniamo in diretta e lo facciamo con Wii, che è di nuovo qui con noi ai microfoni Blackout. Ciao Wii.
Ciao, ciao Gabriele, come stai?
Bene, bene, tu?
Molto bene, molto bene.
Ottimo. E, è un piacere.
Grandissimo Alex.
Sì, e infatti stavo dicendo, stavo per dire proprio quello. Contento per Alex che è uscito e ci dà anche lo spunto per parlare di un po' di cose, no?
Ah, certo, assolutamente. Beh, sono successe un sacco di cose anche negli ultimi tempi.
non ci si annoia dire? Mai in Italia, diciamo,
no,
così.
No.
Accendi la televisione, ti vedi un blackface buttato lì e dici, ma cos'è questa roba?
Esatto, esatto. Il blackface, stiamo ancora parlando di blackface. Beh, insomma, continueremo a parlarne evidentemente anche nel 2021.
Mamma.
E, beh, io immagino che i nostri, diciamo, ascoltatori ascoltando Black In abbiano, diciamo, consapevolezza di cosa sia il blackface e di che cosa rappresenta per noi a livello storico e politico. È interessante, secondo me, semplicemente notare una cosa. Senza insomma ripetere le solite cose che diciamo, no, rispetto al blackface, che valore aveva storicamente questa pratica, però è interessante il personaggio a cui è stato fatto questo blackface, cioè Ghali. Cioè Ghali è di origine tunisina.
Già.
E ora mi chiedo, per esempio, se facessero un blackface anche a un rapper di origine siciliana, se ci penserebbero, no? Mi viene in mente Marrakesh, mi viene in mente Enzi, mi viene in mente Kento, insomma mi vengono in mente tantissimi rapper della Sicilia, della Calabria o comunque di origine meridionale, che non è che si allontanano molto da diciamo le origini proprio. Che ha anche Ghali, cioè in tutto il mio discorso, no, su rivendicare un'identità mediterranea, in qualche modo rivendicare anche questo. Allora su Ghali, sul blackface fatto a Ghali, lì secondo me emerge proprio questo cortocircuito, no? Questo voler fare una distinzione tra italiani e nordafricani barra persone con background migratorio. E questo spiega oggi, insomma, a tutte e a tutti nel 2020 il valore politico che ha la questione della razza e la linea del colore e la strumentalizzazione anche, no? Cioè io non so come dire, la vedo è difficile proprio per tale e quale show, adesso ho fatto anche pubblicità, insomma, però trovare la giusta linea del colore per in qualche modo distinguere un italiano da un nordafricano, come si fa, no?
Già.
Anche perché gli africani del Centro Africa, insomma, subsahariani, poi vedono i nordafricani come bianchi in realtà. Per un altro discorso, non soltanto perché di fatto siamo provenienti da una cultura amazigh insomma siamo, diciamo, storicamente un popolo con una cultura a sé, però per tornare al Mediterraneo e al rapporto che l'Italia ha nei confronti delle persone con background migratorio, mi ha fatto molto sorridere, cioè ovviamente un riso molto amaro che porta dietro di sé molta amarezza, però mi fa sorridere questo blackface che secondo me non in questo senso difficilmente giustificabile, ecco.
Assolutamente.
Ripeto,
assolutamente.
Ci sono tanti rapper siciliani che hanno le stesse sembianze di Ghali e anche gli stessi tratti, e bisognerebbe parlare di popoli mediterranei più che di Europa, di Africa in certe situazioni.
Già. Io faccio parlare Ghali. ce lo aggiungo tra di noi e faccio, metto in audio quello che ha detto, i suoi commenti, così poi dopo okay. Partiamo anche di lì. Arriva.
Sono arrivati i vari commenti. Esageri sempre, basta, fatti una risata, smettila di piangere. Non c'è razzismo, vedete razzismo in ogni cosa, l'intenzione non era quella. Io non sto dicendo che quello, cioè non sto dicendo che c'era del razzismo, non sto dicendo quello, sto dicendo che il blackface è una cosa di cui lo spettacolo non ha bisogno. È nato per un motivo, serviva a qualcosa. Ovvero lo scopo del blackface era quello di denigrare le persone di colore, di dare una brutta impressione su di loro in America. Veniva usata per spaventare i bambini, veniva usata per... erano attori bianchi che si travestivano da persone di colore e compievano atti osceni, e tipo stupravano, violentavano, uccidevano e facevano cose bruttissime, spaventavano i bambini, era una cosa fatta apposta che ha preso quella forma, ok? Purtroppo è una forma che ha preso e noi non possiamo ignorarla. Cioè tutto il mondo lo sa, tutto il mondo la condanna questa cosa, in un modo o nell'altro. I diretti interessati è da più tempo che dicono basta, 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 basta. Lo spettacolo non ha bisogno per forza di farla questa cosa, non è necessario. E ferma, non sto dicendo che chi mi ha imitato è razzista, assolutamente no. Sto solo spiegando cos'è il blackface. Viene utilizzato più volte in questo programma. Siamo gli unici, non lo fa più nessuno. In Italia lo fanno, ok? Non lo fa più nessuno. E scrivono articoli su di noi in America, ovunque, in giro per il mondo scrivono articoli. Siamo quasi l'unico paese che continua a farlo. Quando la comunità nera più volte ha chiesto a questo programma di smetterla e continuano a farlo senza poi spiegare, e continuano a dire che è divertimento senza mai aprire la parentesi blackface, spiegare cos'è il blackface, da dove nasce e cosa ha causato negli anni. Io spero, cioè comunque sicuramente non smetterò di esprimermi e di dire la mia su certe tematiche solo perché qualcuno... Poi agli occhi di qualcuno potrei sembrare un pignolo, tutte quelle cose che scrivete, perché poi io cosa faccio? Cioè, mi dispiace un po', quindi clicco sulla tua foto, vedo il tuo profilo e capisco allora perché mi hai dato quella risposta, perché vedo i tuoi interessi, le caption, cosa ti piace, cosa vuoi mostrare alla gente, e allora capisco, e io continuerò per la mia strada, perché la tua opinione non può toccarmi, capito? Non è sicuramente una cosa facile da spiegare. Io, cioè, mi ritrovo qui oggi a rispondere a chi probabilmente meno si merita una risposta di nuovo, perché c'è un sacco di gente che ha capito, invece un sacco di gente che ha capito, che combatte tutti i giorni, che ancora prima di me ne ha parlato ma che non è stata ascoltata. Io semplicemente ho una voce più grossa e ricevo più attenzione, però ecco, ci sono state delle, cioè sto rispondendo di nuovo a chi mi ha risposto in un modo imbarazzante alle stories di ieri, tipo, cioè, delle cose assurde, raga, da mani in faccia. Tutto il tempo così avevo paura di leggere delle risposte, fa paura. E niente, scusatemi le troppe parole, spero di essere stato chiaro, di essere servito a qualcuno, di aver fatto scoprire questa cosa a qualcuno, almeno una persona, speriamo. Fate bravi.
Questo il messaggio di Gali.
Sì, mi sta troppo simpatico. Mi sta simpatico perché è consapevole e quindi riesce veramente a trasmettere, insomma, un approccio consapevole a chi lo segue, e sappiamo che, insomma, anche persone molto giovani e di qualsiasi provenienza, e soprattutto è ascoltato dai bianchi, cioè è questo che significa per me essere un artista mainstream. Se sei di origine straniera, essere mainstream vuol dire che i bianchi ti ascoltano e che non sei ascoltato soltanto dalle comunità di migranti. E, il problema Ok, giustificano con il divertimento, giustificano con un approccio molto leggero, come se fossimo persone molto pesanti, fissate, come se fossimo persone, no, che vedono il razzismo ovunque, come ha detto anche Gali. Beh, il razzismo è ovunque, è un problema. È un problema riconoscere il razzismo solo nel momento in cui si manifesta attraverso una violenza fisica o verbale esplicita. Cioè, il problema è che l'Italia non si riconosce ancora come un paese razzista, proprio a livello sistemico, a livello istituzionale, a livello storico. E quindi abbiamo bisogno veramente che in ogni singolo, cioè adesso si parla, no, di corsi di formazione obbligatori per chi insegna nelle scuole, ma noi avremmo bisogno di corsi di formazione e non solo, avremmo bisogno veramente di spiegare che cos'è il razzismo dal nostro punto di vista a tutte le persone che lavorano nel pubblico, per il pubblico, nel mondo del comunque mediatico, perché non è possibile che, come diceva lui, le persone che lottano contro il razzismo continuano a dire che il blackface non è una pratica accettabile, eppure tale quale ciò continua. Allora io mi chiedo, con che legittimità portate avanti questo approccio, no? Siete evidentemente un nemico da boicottare, da combattere, perché a questo punto non vedo nessun altro tipo di dialogo e comunicazione. Non ci ascoltano, è un problema.
Già, e poi c'è anche proprio questa cosa che, cioè, a me ha colpito parecchio, che dice: ok, sollevi un problema, beh, vai avanti, discutine. Invece il problema non viene discusso, cioè va bene così perché l'audience è quello che loro immagino è quello dei bianchi, quindi questo non è assolutamente razzismo, non va neanche problematizzato, ecco. Quindi esatto. C'è una questione proprio sul presente di dire: non ne discutiamo di questo, e quindi esprime in qualche maniera un potere, un certo indirizzo perlomeno nella comunicazione.
Ma poi voglio dire, gli italiani a inizio Novecento non erano considerati bianchi. Ma proviamo, no, un po' a mescolare le carte e immaginarci tale. Pronto?
Sì, ci sono.
Ah, dico, proviamo a immaginarci tale quale show in un'epoca diversa, in un contesto diverso. Probabilmente gli italiani stessi sarebbero stati vittima di questa pratica.
Assolutamente. Assolutamente. E però c'è di nuovo la questione che c'è. Se lo applichi su qualcuno che è nel territorio che tu consideri nazionale, tra virgolette, e quindi va tutto bene, mentre se vai a guardare indietro, beh, gli esempi appunto sono diversi, ecco.
Appunto per questo il problema, il colore della pelle è semplicemente un fattore politico. Cioè, il problema di quello non è tanto sottolineare un colore della pelle diverso, ma in qualche modo riconoscere che quella persona è diversa da noi. Cioè, quando dicevo prima, no? Cioè, se lo facessero un rapper di origine siciliana, che di fatto ha la stessa carnagione di Gali, la stessa proprio, e mi viene in mente Marrakesh, che comunque vive a Milano, quindi anche lui, tra virgolette, in un certo senso di seconda generazione, no? E mi vengono in mente anche tantissimi altri. Sarebbe praticata anche per loro questa cosa? Oppure no, perché la differenza tra Tunisia e Sicilia in qualche modo ci inquadra come due persone diverse e quindi da risaltare in questo contesto attraverso questa pratica di razzializzazione, per l'appunto, no?
Sì, sì.
E poi appunto il discorso che se gli italiani fino a qualche decennio fa in un contesto diverso anche loro a loro volta erano considerati neri, di conseguenza, cioè, non so come dire, cambia il contesto, cambia il contesto storico, cambia il luogo, però si esercita sempre un potere, e che è il razzismo, un soggetto lo esercita, lo agisce verso un altro soggetto e cambia di volta in volta chi detiene il potere. Una mia amica, è una grande amica, insomma, che si chiama Ndak Mbaye, insomma, lei è una giurista, fa l'avvocato. Lei dice che tutti siamo in qualche modo portatori e portatrici di razzismo. Il problema è chi ha il potere per poter agire col razzismo. Se gli italiani in America non avevano potere perché erano in qualche modo considerati non bianchi e provenienti da altri paesi e quindi in qualche modo subivano, no, le stesse leggi di separazione, segregazione, eccetera, adesso cambia il contesto, siamo in Italia, ma una sorta di legge di separazione interna, un confine interno, lo definiamo nuovamente con gli stessi criteri, ma cambiando i soggetti. L'unico criterio che rimane è avere il potere di poter agire il razzismo che ti permette di in qualche modo saper definire, no, chi comanda, tra virgolette, no? Cioè lei diceva tutti siamo portatori e portatrici di razzismo. Se io penso a mio padre, anche mio padre può avere dei pregiudizi, no? Tutti abbiamo dei pregiudizi, ovviamente il problema non è quello, è la capacità di saper decostruire ognuno per sé i propri giudizi con un approccio anche interculturale e non basandoci semplicemente sulla dicotomia italiani e stranieri, perché in Italia ci sono tante comunità che possono interagire tra di loro e che devono risolvere anche delle, diciamo, dei problemi di pregiudizio reciproco tra una comunità e l'altra e con l'Italia stessa. Il problema è che non abbiamo, diciamo, come minoranze, in quanto minoranze, non abbiamo nessun potere per agire in nessun modo, no? Di fatto è una questione di potere, ecco.
Già, credo anche che a me ha fatto riflettere sia quello che è successo sia quello che stai dicendo rispetto al confine, no? Un confine che passa sulla pelle, ma un confine che anche, come dicevi tu, no? Tra Sicilia e Nord Africa e Tunisia, che poi alla fine è anche lo stesso confine che poi si riempie di cadaveri di persone che cercano di arrivare in Italia. E sì, cioè, spesso si parla di decolonizzare la cultura, poi con tutti i sacrifici, con tutti i tentativi, con tutte le pratiche che vengono messe in atto, tutte legittime, importanti e sicuramente di rilievo, poi cosa succede? Succede che il messaggio mainstream, ma neanche dà voce, no, a questo tipo di questioni. Quindi bene Gali che l'abbia portato all'attenzione, e probabilmente sì, la questione più generale sull'Italia è sul fatto che di certi argomenti non si vuole veramente discutere.
Assolutamente, e bisogna portarlo anche a livello mainstream, quindi ringraziamo Gali perché è riuscito probabilmente a toccare persone che fa attivismo solitamente magari non riesce a raggiungere. Evidentemente anche Gali però deve riconoscere, diciamo, una certa cultura da cui è cresciuto, in cui è cresciuto, quindi lo ringraziamo.
Magari lo invitiamo alla prossima puntata, se ha voglia di...
Magari sì, vediamo se accetta.
Dai. Allora Win, noi ti ringrazio di nuovo per il collegamento, sono le 14:24 e ci sentiamo la prossima settimana allora.
Assolutamente, grazie mille.
Un abbraccio, ciao.
Ciao a tutte, ciao.
Ciao.
Questa vita mia alla fine sì, non è che l'ho capita, l'ho scritta messa in rima, ma forse l'ho tradita, consumata e trascinata un po' dovunque, con la curiosità e la fantasia incrostata sotto le unghie, l'ho raccontata forse meglio di quanto sia stata, l'ho messa in scena sopra un palco, ma l'ho stonata, che porto la mia croce ovunque vado, dritto verso il precipizio e cado, guida tu che io mi perdo dentro l'orizzonte, risalgo la corrente per bere dalla fonte, e ricordarmi che per indole o dovere ho miglia da percorrere, promesse da mantenere, perché non è finita qua, lo leggo nelle sfere, noi siamo pronti già da che non conti più le ere, ed è un piacere ripetermi di avere ancora miglia da percorrere, promesse da mantenere. La
notte chiama e non regala pace. Il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace. Ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta prima di dormire. Ed ogni testo promesse da mantenere. Ogni mio passo sono miglia e si può cadere. Ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta. Essere me stesso mi consuma. Convivo con il sole e l'altra parte della luna. Certi giorni il peso che c'ho addosso me lo leggi dentro gli occhi. Stringo la mia psiche con il cuore a pezzi, sento i suoi rintocchi. Continuare, continuare, attraversare questo mare. Vedremo mai la fine o l'inizio di qualcosa. Avremo nella mano la sua spina o la rosa. E questo mi consuma. Sono triste quando non ti vedo. Ti ho cercata in ogni angolo del mio pensiero. Ho grattato mille volte il nome sopra il muro. Ho imparato a riconoscerti anche nel buio. La fine non è mai la stessa. La verità è un coltello quando ti attraversa. Posso fingere con gli altri, sono bravo a farlo. Ma dentro c'è qualcosa che ti rode come un tarlo. Che strana la vita. Mille promesse scadute, una mantenuta. Sentieri e pensieri su ogni strada vissuta. E gioia la rinfusa. Ma non ho mai guardato fuori dai tuoi occhi. È quello che mi illumina, pure se sto a tocchi. Perché siamo vento che non smette di soffiare. E ancora altre miglia, promesse che devo mantenere. La notte chiama e non regala pace. Il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace. Ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta prima di dormire. Ed ogni testo promesse da mantenere. Ogni mio passo sono miglia e si può cadere. Ho messo il dito sulla mappa, pronto a partire. So che di strada ce n'è tanta. Non ho mai smesso di cercare sentieri da scoprire. Ragioni per restare, il cuore per partire. Vuoi venire? Perché un passaggio è scontato, un viaggio da finire. Prima che sia iniziato è complicato. Lo puoi capire più avanti. Piove sul bagnato e a seguire tornanti. Voci del passato troppo distanti. Occhi come tagli, flash abbaglianti. E andiamo avanti sto discorso. Abbiamo solo rimpianti. Siamo senza rimorso. Il percorso con cui cadiamo più spesso. Ho corso contro mano, contro il diavolo, contro me stesso. E adesso ci crediamo appena. Siamo il riflesso di un processo a catena. La chiave del problema l'abbiamo già girata. E ce ne andiamo con un bang e una fiammata.